Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Mamma, amore, mora la bambina.
Sincerità. Adesso è tutto così semplice.
Tu sarai la forza mia, la mia strada, il mio domani.
Destate mai un po', aspetto che ritorni l'illusione.
E sarai per me.
Zainet ritorna all'appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata. In studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
E Jacopo, che invece frequenta il liceo Azzarita. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti.
Come sempre il venerdì, puntata dedicata alla cultura, al cinema, alla musica e ai libri. Ci aggiorneremo sulle ultime novità ed uscite, non prima però di aver ascoltato insieme Gianna Nannini con Attimo.
Zainet, la radio che fa scuola.
Mille una notte in più non faranno mai quest'attimo dove sei. Mille luci sopra il blu, guardo dentro la penombra dove sei. Vicini noi, vicini noi, lontani.
In un attimo,
Allora, ragazzi, volevo chiedervi per iniziare questa puntata, appunto, come abbiamo detto, sulla cultura. Siete appassionati di teatro, cinema, musica, libri? Avete letto qualche libro ultimamente? Visto qualche evento?
Da cosa partiamo?
Da se siete appassionati di teatro, cinema oppure musica?
Prima lui, perché io se inizio a parlare parlo, quindi...
Allora, sì, ovviamente mi piace molto soprattutto il teatro. Infatti mi piace spesso vedere spettacoli, però più che altro, più che quelli, diciamo, che danno ai teatri grandi, mi piacciono le produzioni indipendenti. Ad esempio, ho visto ultimamente uno spettacolo del Balletto di Roma, una compagnia di giovani che si è formata recentemente, che comunque è stato molto interessante, più che altro perché era una cosa diversa, non il solito spettacolo, ecco, non il solito saggio di danza, ma una cosa molto ben strutturata, un'oretta e mezza piacevole, devo
quindi
dire.
Quindi fai parte del cosiddetto pubblico di nicchia.
Esatto, sì, mi piace sì vedere anche le opere classiche, insomma, però fondamentalmente preferisco più queste cose un po' più alternative.
Allora, Jacopo, puoi iniziare a parlare.
Io faccio parte del pubblico dei vecchi, quindi, perché vado all'opera e al balletto, quindi insieme a me vedo delle belle tardone a vedersi lo spettacolo con me. Io non so come si deve fare per far capire alla gente che l'opera soprattutto è una cosa bellissima. Prima o poi qualcuno ci riuscirà, spero. Comunque, sono andato a vedere la settimana scorsa la prima tranche dei balletti russi che stanno facendo al Teatro dell'Opera di Roma, e tra l'altro, piccola pubblicità, stasera inizia la seconda parte dei balletti russi, che hanno dedicato tutto il mese di aprile ai balletti russi, perché sono i 100 anni dalla fondazione di questa compagnia di danza. E quindi, però, non è che sono i russi quelli che ballano la polca, la mazurka, così, cioè sono i balletti russi con le musiche di Stravinsky, De Falla, insomma, queste cose.
Certo, il balletto classico.
Sì, scenografie di De Chirico, Picasso, insomma, gagliardissima come cosa, quindi da vedere assolutamente.
Quindi, a proposito di balletto, ecco, potresti cogliere l'occasione per andarti a vedere invece questo che ho visto io di spettacolo, anche se, tra l'altro, ecco, visto che siamo in vena di lanciare promozioni, devo dire che ecco, questo progetto sta prendendo piede, quindi penso che in un futuro, intorno a settembre, comincerà anche una tournée, quindi è una cosa molto interessante perché questi giovani, insomma, hanno finalmente l'opportunità di potersi esibire, quindi...
Senti, Nicola, volevo chiederti, Jacopo ha detto che il suo pubblico era un pubblico un po' attempato, il pubblico che hai visto tu in sala invece com'era?
No, devo dire che era abbastanza variegato, nel senso che c'erano sia giovani, ovviamente c'erano i vari supporters di questi vari artisti che si esibivano, ma anche genitori, anche i vari nonni, le varie zie, quindi era abbastanza variegato, c'erano un po' tutte le fasce di età.
Invece sulla musica commerciale come siete messi? La seguite? Vi piace?
Male, malissimo, siamo messi malissimo, io e mio fratello mi prende in giro perché dice che ho i gusti di mia nonna, cioè... Io
Ranieri non... e Morandi, no?
No, vabbè, no, Morandi, anche se lui rimane l'eterno ragazzo, non so, il fatto è che a me c'ho questa strana concezione che le cose per piacermi devono essere fatte bene, che la gente deve aver studiato tanto prima di fare una cosa bella. Lo so, ai tempi nostri è come dire un'eresia, però io se vedo una persona che canta che ha studiato 2 mesi di canto, se vedo un ballerino in televisione che balla che ha fatto un anno di danza, non mi piace, perché non è una...
Non sei convinto, non c'è la gavetta che serve.
Perché, che ne so, quando vado a teatro a vedere un balletto, vedo che comunque dietro a quel movimento ci sono stati 10 anni di studio, c'è sta tutta una storia personale dietro a questa situazione, non è una cosa che uno prende e si può improvvisare da un giorno all'altro, capito?
No, sono assolutamente d'accordo anch'io, perché alla fine purtroppo, ecco, ultimamente si verifica sempre più spesso che ci sono appunto questi artisti che si improvvisano, che da un momento all'altro diventano famosi senza alcuna preparazione, alcuni poi, ecco, tra virgolette, sembra un po' cattiva come frase, però si vede la fine che fanno, nel senso che sono destinati a finire nel dimenticatoio, la solita canzoncina che magari dura un'estate o poco più, altri
il cosiddetto
invece...
tormentone.
Esatto, sì, per cui io penso che nella vita niente vada in improvvisato, nel senso che la professionalità dovrebbe essere la prima caratteristica, la prima cosa richiesta. Altrove avviene così, ad esempio negli Stati Uniti, qui purtroppo sembra di no, però comunque teniamocela così la situazione.
Anche,
ecco,
perché il lavoro creativo e il lavoro d'artista rimane pur sempre un lavoro, quindi anche...
Infatti, io poco fa ho incontrato un ragazzo, un giovane cantante che adesso sta uscendo con un disco, al momento nel quale gli ho chiesto quale fosse stata la sua preparazione a livello artistico prima dell'incontro con questa casa discografica, lui mi ha risposto che niente, lui cantava nei villaggi turistici e basta. Quindi automaticamente una persona così, non lo so, che non c'è uno studio dietro forte, che quando lo sento che c'è una tecnica carente, io non so, io infatti mi emoziono quando vedo le cose belle.
E la musica italiana la seguite, la giudicate morta come dicono molti critici, oppure vi piace?
esageriamo. No, è il poppino italiano, proprio classico, pop melodico che ci piace tanto agli italiani, perché noi facciamo finta di esserci evoluti, ma rimaniamo sempre quelli che ascoltano la canzone quella della mamma che compra i profumi per lei e lascia la bambina morire senza giocattolo. Non so se ce l'hai presente. Mamma mormora la bambina.
Sì, abbastanza, grazie.
Ci piacciono sempre le storie melodrammatiche.
Questo
noi.
Flashback.
E quindi torniamo all'opera, perché noi italiani abbiamo fatto di buono l'opera.
Perché su una classifica di MTV.it, in particolare su quella che riguarda l'Italia, Hitlist Italia, ci sono diversi successi appunto italiani, come Sincerità di Arisa, oppure Come Foglie di Malika Ayane, spero di non sbagliare il nome, o La Forza Mia di Marco Carta, che sono tutti successi sanremesi. Quindi anche Sanremo, per dire, è molto criticato e sempre, ci sono sempre molte polemiche che girano intorno a Sanremo. Però poi quando si va a parlare di vendite, effettivamente questi brani ci sono e sono anche piazzati bene.
Sì, ma infatti secondo me Sanremo è ingiustamente criticato, cioè quella è una delle, è una trasmissione che secondo me serve per far uscire nuovi talenti, per screditarne altri, però invece, cioè durante la settimana sanremese si verifica sempre la stessa cosa, che sia le reti della Rai, Mediaset, la 7, tutte quante le reti, tendono un po' a dissacrare il festival, mentre invece dovrebbero fare una vera e propria operazione di supporto, perché alla fine i veri grandi talenti italiani, cioè che ci piacciono, sono usciti da là, Laura Pausini, Giorgia, che adesso sì, discutibili, che a qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere, però quelli lì che veramente adesso fanno i soldi, che sono famosi all'estero, i nuovi, cioè quelli delle ultime generazioni, ma come anche quelli vecchi, nascono tutti da Sanremo, quindi fino a prova contraria è una delle più grandi, uno dei più grandi talent show della televisione italiana ancora.
Addirittura vi volevo dare un altro dato, cioè nelle prime 8 posizioni ben 4, quindi il 50% sono successi sanremesi, come Sincerità, oppure Come Foglie, La Forza Mia e Il Mio Amore Unico di Dolce Nera. Nicolò?
Non so, io credo che probabilmente sia dovuto soprattutto a Bonolis e la sua direzione artistica. Secondo me ha saputo fiutare i possibili successi, perché Non è cattiveria, Pippo Baudo rimane un'istituzione, nessuno lo tocca, però comunque ha l'età che ha, quindi voglio dire, magari ha un gusto musicale che non penso che sia propriamente,
che rispecchi i giovani, insomma.
Esatto, appunto, è questo il problema, la questione. Quindi sicuramente credo che molto del merito vada a Bonolis, con tutte, anche con tutte le critiche che sono seguite, come, perché tanto ogni festival c'è una critica, voglio dire, non credo sia mai stata esente da commenti altrui, sia positivi che negativi. Quindi comunque, ecco, penso che se in quest'anno insomma ci sono 4 prime posizioni italiane, il merito sia soprattutto suo e di chi, del suo management,
staff.
Diciamo, il suo staff. Sì,
volevo da voi anche un'opinione sul fenomeno però di Amici, perché tutti i partecipanti hanno già fatto un loro CD e pare che è andato bene, sta andando bene.
Ne riparliamo fra un anno, vediamo chi andrà ancora bene fra un anno.
Sei
chi
scettico?
È? La metto così.
No, beh sì, io penso che non gli si possa dare torto, nel senso che appunto, come dicevamo prima, non bisogna credere troppo in questi fenomeni improvvisati, cioè addirittura venire a sapere che quel determinato cantante aveva solo esperienza di karaoke, praticamente di villaggio turistico, secondo me si rischia anche di svalutare, appunto come diceva prima Jacopo, quegli artisti che invece in un certo senso hanno fatto la storia della musica italiana, che si trovano messi in secondo piano per questi fenomeni che sono un po', insomma, incerti, in dubbi.
È naturale che una persona, un ragazzo di Amici che è stato per 6 mesi tutti i giorni in televisione e tutta la gente lo poteva guardare quando voleva, al momento in cui alla fine della scuola fa un disco, vada bene, perché la gente se lo compra, la gente ancora si ricorda di lui. Voglio vedere fra un anno chi si ricorda delle persone che stavano quest'anno ad Amici.
Cioè, quell'entusiasmo iniziale.
Cioè, il successo immediato è facile, bisogna vedere se uno lo sa mantenere, perché non è facile.
Tra l'altro, il problema sollevato anche da Denis Fantina, che è stato appunto un concorrente di questa trasmissione, che abbiamo anche intervistato.
Il
che
primo vincitore di Amici. Denis
Di Saranno
Fantina.
Famosi.
Di saranno famosi, allora, perché bisogna famosi. Precisare giustamente il nome, che giustamente ci tiene, perché era un altro programma, anche un'altra struttura un po' diversa rispetto a quella, diciamo, attuale. E quindi è un problema reale, nel senso, se non si ha preparazione, per esempio mi viene in mente il caso di Luca Argentero, che ha partecipato al Grande Fratello, uno di questi reality. Diciamo che lui inizialmente era snobbato proprio perché aveva partecipato ad un reality che, insomma, penso abbia ben poco di
artistico.
Di artistico, ecco, appunto. Quindi invece fortunatamente si è messo a studiare in modo molto modesto, diciamo, non si è presentato, ecco, io sono il concorrente, quindi adesso apritemi le porte, e quindi ha avuto i suoi risultati, nel senso che adesso non è più, tra virgolette, marginato dal punto di vista artistico e ha fatto diversi film. Quindi
devo dire che sicuramente, oltre al talento che probabilmente appunto ha come attore, ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché mi pare che questa strada era stata già tentata nella prima edizione del Grande Fratello con Pietro Taricone, che si era un pochino sottratto alle telecamere, al facile successo, quello momentaneo, diciamo, per cercare di dedicarsi a una strada più lenta ma forse più seria.
Sì, infatti, ecco, diciamo che tra l'altro è intervenuta anche in diversi telefilm, ha recitato in fiction, però ecco, probabilmente, non so, magari non aveva le caratteristiche richieste, è una questione tutta di fortuna, come dici tu.
E andiamo a vedere le ultime novità allora con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Oggi, venerdì 17 aprile, si esibisce al Pala Lottomatica di Roma il grande Bob Dylan. Il cantante chiuderà il suo tour in Italia con una tappa domani al Mandela Forum di Firenze. Comincia a scalare le classifiche musicali il nuovo singolo di Gianna Nannini, Attimo, mentre si mantiene imperterrito sul podio il tormentone Sincerità di Arisa. Esce oggi nelle sale cinematografiche Questione di cuore, interpretato da Antonio Albanese e Kim Rosie Stewart, per la regia di Francesca Archibugi, un film che racconta l'amicizia fra due uomini nata in una sala di animazione. Da non perdere anche Disastro a Hollywood, la storia di un produttore cinematografico, Robert De Niro, in difficoltà.
Zainet, la scuola che fa radio.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi Delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue, un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata Nai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal Pacino, non mi faccio di Pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, che sopravvivo al mestiere. Sono un eroe straordinario tutte le sere. Sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco, il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se voglia scorda i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Far denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe. Dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere.
Ed era Caparezza con Sono un eroe. Allora, abbiamo visto un pochino quello che è il settore musicale, vogliamo adesso invece un po' indagare su quello cinematografico. Allora ragazzi, voi siete andati al cinema, avete visto qualche film che vi è piaciuto, anche in DVD se volete?
Io è un mese e mezzo che non vado al cinema, però l'ultimo film che ho visto, che però è ormai già tanto discusso e amato, Il caso di Benjamin Button, vabbè, mi è piaciuto molto, come a molte persone è piaciuto. Se no, che ne so, Ex, pure una commedia carina che non ti tiene tanto occupato con la testa, e divertente, che però non ho visto, dovrebbe essere diverso da chi, con appunto l'appena citato Luca Argentero.
Tu invece, Nicolò?
Invece ecco, io purtroppo oggi hai trovato due che non sono andati al cinema recentemente, quindi
due che vanno solo a teatro, poracci, pensa che sfigati che
hai trovato,
sono
i due intellettualoni del caso che non si dedicano a queste cose futili della vita, quindi no, a parte gli scherzi, devo dire non ho avuto occasione, però mi piacerebbe, ecco, tra i film in uscita vedere Disastro ad Hollywood, perché mi è piaciuto molto dalla trama, sembra una commedia carina, insomma, anche perché ultimamente, almeno siccome dovrò fare la maturità di qui a qualche mese, sto veramente, come si dice, uso un'espressione un po' romana, svalvolando, quindi ho bisogno un attimo di rilassarmi, quindi se vado al cinema a vedere film particolarmente impegnati non è che mi attrae come idea, come opportunità, quindi se vado preferisco vedere questi film un po' più disimpegnati.
E infatti proprio quello che hai appena citato, ovvero Disastro a Hollywood, uscirà nelle sale questo venerdì 17, speriamo porti fortuna e non sfortuna come invece di solito dicono, ed è appunto la storia di un produttore cinematografico in declino che cerca di far riprendere quota alla propria carriera, allo stesso tempo però deve gestire una serie di situazioni non troppo semplici, come ad esempio la crescita di una figlia adolescente che sembra appunto cresciuta troppo in fretta. Invece volevo commentare con voi e sapere se per caso potevate essere interessati a vedere questo film, che anche questo in uscita questo venerdì, Questioni di cuore di Francesca Archibugi, che dovrebbe essere, insomma, dalle aspettative un film interessante.
Sì, sì, un film abbastanza atteso dal pubblico, dalla stampa, no? Credo che sia un bel film, anche perché punta su due attori albanesi, che a me non sta molto simpatico, però come attore riconosco la sua bravura, su Kim Rossi Stewart pure, che è un attore italiano
un
bravo.
Un mostro sacro, direi quasi.
Ecco.
Vediamo un attimo la trama. Allora, Alberto e Angelo, due uomini gravemente malati, fanno amicizia in sala di rianimazione. I due sono sorpresi dalla capacità di capirsi così a fondo l'uno con l'altro e il legame tra loro diventa sempre più forte. Però fuori dall'ospedale la vita è più difficile, soprattutto per Alberto. Poi chiaramente non diciamo altro, perché è in uscita e quindi sicuramente gli ascoltatori potranno aver modo di vederlo. Invece per quanto riguarda i libri, ragazzi, come siete messi? State leggendo qualcosa?
Allora, io sto leggendo una bellissima, no, tanto per rimanere nell'ambito dei giovani reporter, una bellissima biografia di Elisabetta I, ossia la regina vergine, che è bella, cioè bella come storia, molto è gagliarda Elisabetta come personaggio.
È senz'altro una vita molto interessante, sì. Non ti annoi leggendo?
No,
penso.
No, poi è scritta in modo molto leggero, è scritta sotto forma di romanzo, non come saggio storico, altrimenti sarebbe stata una cosa tremenda. Però no, è molto interessante, però non mi ricordo l'autrice, quindi non ve la posso consigliare, mi dispiace.
Sul sito invece www.lafeltrinelli.it possiamo già vedere, diciamo, quelle che sono le vendite maggiori di libri, e al primo posto, in prima posizione, si piazza Il silenzio dei chiostri, che sembra un libro molto molto interessante, edito da Sellerio. Poi in seconda posizione, Disputa su Dio e dintorni di Corrado Augias e Vito Mancuso. Mi piacciono i libri storici, io vedo che tu adesso hai appena citato una biografia, quindi evidentemente sì. Invece per te, Nicolò?
Sì, devo dire che sono molto interessanti, più che altro perché è un modo diverso di fare storia, perché rimanere troppo un po' ancorati alle nozioni eccetera alla lunga la rende pesante. Però devo dire che il mio amore, veramente, anche se si può usare questa espressione così forte, è Wild. Io mi sto dedicando a, appunto, lo sto leggendo adesso, L'importanza di chiamarsi Ernesto.
Ah, bellissimo, Oscar Wilde.
Poi ho letto tutti i romanzi, li ho letti in inglese, perché penso che Wild vada letto in lingua originale, perché in italiano il senso si perde parecchio, anche se le traduzioni sono molto, insomma, accurate. Però in Wild, con tutti i suoi giochi di parole, è tutta un'altra cosa in inglese.
E per quanto riguarda l'arte, scusate se interrompo, ma volevo sapere se vi era capitato di assistere o di vedere qualche mostra, qualche evento particolare.
No, in occasione dei 100 anni della nascita del futurismo, qui a Roma stanno facendo una meravigliosa mostra, almeno da quanto mi dicono, al Vittoriano, appunto sul futurismo. Quindi conto entro maggio, che finirà a maggio questa mostra, di andarmela a vedere sicuramente.
E volevamo anche segnalare questa invece un po' originale, particolare, e sembra che stia riscuotendo un certo successo, di Hiroshige, il maestro della natura, dal 17 marzo al 7 giugno 2009 presso il Museo Fondazione Roma, già museo del corso. E diciamo che per la prima volta in Italia 200 opere di uno dei più grandi artisti giapponesi di ogni tempo in mostra nella capitale. Allora ragazzi, una piccola domanda conclusiva sui vostri programmi: cosa farete durante il weekend?
Allora, io andrò domani pomeriggio all'Auditorium di Santa Cecilia a sentire il Romeo e Giulietta di Berlioz, diretto da Lori Mazza.
Non ti smentisci mai, no. Quindi fedele sempre a te stesso.
Sì,
tu, Nicolò?
Alla causa.
No, io invece una cosa un po' diversa dai miei gusti, vado a vedere la mostra su Darwin qui, proprio qui al Palazzo delle Esposizioni, che tra l'altro potrà essere molto utile. Sempre mi rivolgo a chi dovrà fare l'esame di maturità, proprio perché ricorre l'anniversario della morte, quindi senz'altro sarà una cosa molto interessante.
Ti sei già un po' informato su quello che andrai a vedere?
Sì, dovrebbe essere un po' una sorta, anche se in termini un po' proprio di retrospettiva della vita di Darwin, delle sue scoperte molto importanti. Quindi poi tra l'altro lo sto studiando anche in francese, il naturalismo, tutte queste correnti letterarie, quindi sicuramente troverò degli agganci molto utili.
E per l'appuntamento con il teatro segnaliamo al Teatro Eliseo dal 14 aprile al 10 maggio 2009 Paolo Poli con i Sillabari, regia appunto di Paolo Poli, mentre al Piccolo Eliseo dal 14 al 19 aprile andrà in scena il Vicario con un adattamento e regia di Rosario Tedesco. E finisce anche oggi questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net. E per l'angolo dei libri vi segnaliamo allora Fred Vargas al terzo posto nella classifica Feltrinelli con Un luogo incerto, edito da Einaudi. Ringrazio Nicolò e Jacopo per essere stati in nostra compagnia. Grazie ragazzi.
Ciao a tutti.
Chiara
Ciao.
Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna la prossima settimana. Ciao a tutti.